Scanner. No. Cari amici di Scanner, c'è sempre una prima volta, ma Niccolò Ceccarini ci insegna che c'è comunque, la si voglia vedere sempre anche un'ultima volta. Non è vero, direttore?
A livello stagionale direi di sì, perché poi insomma le stagioni ricominciano.
Non mi sarei mai permesso di dire a livello di vita. Ora capisco che tu hai ogni tanto dei pensieri, diciamo così, sempre
viste l'età, come tu ben sai,
neri e nebulosi, ma in realtà qui c'è grande serenità e voglia di fare, anche se è l'ultima puntata di Scanner, caro Giulio Dini.
Ciao Giulio.
Ciao ragazzi, buonasera. Noi siamo per il cambiamento
sempre,
che è un sostantivo che è stato usato in politica in maniera abusato in politica negli ultimi anni. Ovviamente non è cambiato nulla se non il peggio, non è il nostro proposito. Ecco, noi pensiamo che dalle nuove esperienze possa nascere sempre qualcosa di buono, no?
Non c'è dubbio. E tra l'altro, a proposito di parole abusate, comunque questa trasmissione sarà resiliente nel corso dei prossimi mesi, no?
È bella! A testa alta, direi.
Sì, ma resiliente è ancora,
sì, resiliente
più politica,
rende più,
eh?
Sì, esatto, sì, sì.
E poi ancora più di...
Scriveremo un libro su Scanner.
Su Facebook, ben ve lo sa, e... che ho creato durante la pandemia di espressioni che non vorrei più ascoltare in vita mia. C'è la resilienza.
C'è la resilienza, non c'è dubbio. Tra l'altro, pochi mesi dopo è finita sostanzialmente nel dibattito giornaliero, politico, da nord a sud, da est a ovest. Proprio in omaggio alla lista di cui sopra.
Assolutamente. Volevo sapere se chi non ha testa abbia gambe invece può andare bene, ecco, voglio dire, come frase.
No, ma anche questa... spieghiamo perché, perché diciamo tutto ciò. Perché ci salutiamo, questa esperienza di Scanner con questo terzetto sembra destinata a terminare insieme alla stagione. Ci ritroveremo in altre vesti. Scanner proseguirà per il prossimo anno, vedremo come e a che ora e con chi. Lo potevo dire, direttore? Sì,
questo certo, potevo dire. Ci mancherebbe.
Sono stati anni divertenti, dai. Mi siete mancati fisicamente perché questa pandemia mi ha costretto a collegarmi. Però poi ci siamo visti e quindi va bene. Grazie a chi ha apprezzato il nostro lavoro.
Anche
chi
Tonelli
non ha testa abbia gambe. Chi non ha testa abbia gambe è il detto della nonna, che potrebbe essere rovesciato nello sport professionistico, nel calcio, che è quello che noi seguiamo con maggiore attenzione, forse lo sport è più esasperato e dove forse si compiono anche gli errori più grandi, oltre a vedere probabilmente espressione di talenti tecnici notevoli. Chi non ha testa abbia gambe, perché si parla sempre troppo poco della testa degli atleti. Ci siete?
Certo, presenti, forti e chiari.
Bene, no, perché avevo la sensazione che la trasmissione, la comunicazione si fosse rallentata. E della testa si parla pochissimo, si parla pochissimo. Questo ve lo dico, diciamo, anche fuori da quello che è il tema, perché poi gli argomenti vengono. E non sono tanti i club che si preoccupano della testa del calciatore che vanno a comprare. Non parliamo di quando venivano comprati sulla cassetta VHS, ma insomma anche gli allenatori che parlano con i compagni di squadra di un calciatore che interessa non è che siano così tantissimi. E invece la testa è quello che fa la differenza.
Sì, che poi tra l'altro, Giulio, quando si parla di testa si parla ovviamente anche del carattere, no, di una persona, che poi si trasporta anche all'interno del campo, perché il giocatore che ha un certo tipo di comportamento poi ha anche una lettura diversa nella prestazione sportiva. Non è solo, come dici tu, corsa, fisico, qualità aerobiche, diventa poi qualcosa di diverso, gestione del proprio corpo, della prestazione, lettura dell'azione, cioè c'è tutto, no, in questo contesto, in questo ragionamento.
Assolutamente, carattere, temperamento, ansie, paranoie. Non possiamo fare nomi, ma ci sono calciatori che riescono ad esprimersi soltanto con un allenatore. È curioso come ancora nei settori giovanili, perché effettivamente, se vogliamo, l'aspetto mentale ancora non è particolarmente sviluppato, il carattere non si è magari formato in maniera definitiva. Si guardi più che altro al fisico e in secondo piano alla tecnica, perché ovviamente quello è un elemento oggettivo che può dare delle garanzie, ma l'aspetto caratteriale davvero è un aspetto fondamentale, la serenità mentale, non avere timore dell'avversario, soprattutto nei giovani, essere tranquilli di quelle che sono le proprie capacità, accettare l'errore, sono aspetti sui quali effettivamente si lavora in maniera secondaria. Non voglio dire che non ci lavori nessuno, però non è l'aspetto sul quale non è preso adeguatamente in considerazione.
E tra l'altro, Giulio, spesso e volentieri quando si va a comprare un calciatore, diciamo, mi metto dall'altra parte della barricata, le perplessità nascono, però in 10 anni ha cambiato 12 squadre, quello è già una cartina di tornasole che ti fa capire, non sarà mica sempre colpa della società, dell'allenatore o di quel presidente se un giocatore alla fine no cambia così tante squadre. E io mi metto dalla tua parte e ti dico, anche la gente, in un certo senso, la gente del calciatore può essere un altro termometro della situazione per conoscere a 360 gradi poi quel tipo di giocatore.
Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, un po' come lo diciamo per gli avvocati, quindi è una cosa che mi riguarda direttamente.
Sì, eh?
Cioè, quando si dice il cliente e l'avvocato si assomigliano, è vero, il padrone e il cane si assomigliano, sì, la gente e il calciatore sì, si assomigliano, ci sono calciatori come dire, che stanno sulle proprie gambe, sereni, che si legano ad una persona ovviamente che gli somiglia, che non gli racconta novelle, che lo invita, diciamo, a seguire un percorso presentandogli gli ostacoli, e questi sono i calciatori che possono anche fare a meno dei famosi mandati, delle penali. Poi ci sono i calciatori che pensano che la propria carriera dipenda sempre da qualcun altro, e sì, quindi magari dalla gente, e se si trovano male in una squadra non guardano alle proprie scarpe o alle proprie prestazioni, ma a chi gliel'ha consigliata questa squadra. Ci sono calciatori che pensano che sia bene ottenere sempre il massimo guadagno possibile, anche se questo poi gli provoca un peso, diciamo, nello sviluppo della carriera, perché avviene anche questo, ingaggi troppo alti poi te la possono limitare se le prestazioni non sono all'altezza, e si accompagnano a agenti che puntano solo e esclusivamente sull'aspetto economico del proprio assistito, ma anche il proprio, senza guardare al percorso professionale. Sì, è uno specchio, la gente e il calciatore si specchiano l'uno verso l'altro, ovviamente non è una regola assoluta, però è una tendenza, e direi piuttosto ricorrente.
Tra l'altro, Giulio, poi tra poco salutiamo anche l'ospite di questa ultima puntata stagionale di Scanner, così introduciamo anche poi l'argomento, l'aspetto mentale, che molto spesso si sottovaluta quanto debba essere allenato, no? All'interno anche di una singola stagione, di una singola prestazione, e per tutte quelle che sono poi le sfaccettature, se vogliamo, di una singola stagione da un punto di vista di rendimento, di attenzioni, di nervature, no? Professionali, che riguarda il mondo dello sport, ma io mi permetto di dire riguarda un po' tutte le professioni di questo mondo.
Se noi andiamo a prendere la classifica dell'ultimo campionato di Serie A, ma potremmo fare altrettanto gli altri campionati, dentro quei numeri ci sono delle vicende che sono nel campo ma anche fuori dal campo. Ci sono le scelte del direttore sportivo, le scelte del presidente, perché hai voglia a preparare una stagione quando poi magari il presidente ha un'idea di calcio diversa e magari si mette di traverso perché si sente privato della stima che ritiene che gli debba essere portata. Sono tanti gli aspetti, però io credo che si possa cominciare lavorando sulle capacità reali, sulla realtà, accettando i limiti e non esasperando all'estremo sia la prestazione che quello che può essere anche la defianza del calciatore o anche della squadra. Mettere in moto un sistema capace di non soffermarsi troppo sulla vittoria e sulla sconfitta, perché fanno parte del gioco stesso e i conti magari si fanno alla fine.
Giulio, lascio a te onere e onore di introdurre l'ospite di oggi.
Grazie Benve, grazie a Diego Panicucci, un mental coach che direi ci aiuterà in questa serie di riflessioni che facciamo a proposito del calcio professionistico, ma dello sport professionistico. Grazie Diego di essere con
Ciao.
Noi.
Tu hai, ciao a tutti, buonasera.
Hai delle collaborazioni in ambito professionistico. E ti voglio un pochino solleticare, ecco, parlando magari anche di aspetti meno usuali. Io per esempio non riesco ad accettare che nel calcio professionistico ci possano essere allenatori che non parlano con i calciatori e non creano un rapporto, un dialogo, ma lavorano quasi esclusivamente sulla tattica. Potrei fare almeno un paio di nomi di allenatori in attività anche con squadra che hanno questa caratteristica. Ma com'è possibile oggi che si possa lavorare con soggetti così limitati?
Com'è possibile? Non sta, diciamo, a me dirlo, anche perché se non so a chi ti stai riferendo, comunque indipendentemente da quello, se lavorano e ottengono risultati per un certo verso possono avere ragione loro. Per altri chiaramente io personalmente ritengo che la comunicazione sia la base di qualsiasi rapporto interpersonale fra due soggetti, ancor di più un certo tipo di comunicazione a livello sportivo fa la differenza, perché hai di fronte 23-26 menti, hai 26 persone davanti che hanno un percorso di crescita, di esperienze, non solo di capacità, ma proprio umane diverse, quindi sicuramente un unico modo di comunicare è limitante, non dico sia sbagliato, è sicuramente limitante, quello sì.
Giulio,
quindi tu pensi, questa è una cosa che mi sorge adesso,
sì.
Dicevo, tu pensi che l'aspetto mentale debba essere affrontato diversamente nello sport professionistico? Noti che ci sia un cammino, un percorso iniziato che piano piano si sta diffondendo a livello generale?
Diciamo che piano piano si sta diffondendo e questo secondo me è intelligente. Cioè, noi pensiamo che il corpo umano di fatto è una macchina, ok? Non esiste una macchina che non sia gestita da una centralina. Cioè, se la centralina va in bambola, la macchina non va più. Il nostro corpo di fatto è una macchina. Cioè, le attenzioni che soprattutto a livello professionistico si hanno verso una preparazione fisica, cioè devi reggere determinati minuti, devi reggere delle pressioni fisiche di un certo livello, giochi ogni 3 giorni, hai tutta una serie di componentistiche che ti consente di lavorare il fisico in un certo modo ed avere una risposta, attenzione, anche in quel caso lì, ognuno diversa, perché il preparatore lavora, ma poi lavora singolarmente. Oltre a tutta la parte tecnico-tattica che porti avanti, è indubbio che sia necessario creare una metodologia, un qualcosa che ti consenta di dare quella intensità ad ogni azione che hai, che fai o che farai, e questo ce l'hai esclusivamente se hai un certo tipo di approccio, ma non solo mentale. Io quando parlo di approccio mentale non parlo di carattere, del io ce l'ho duro, ma io sono un tipo tosto, ma no, io non parlo di quello, io parlo proprio di strategia, di metodo, di capire come una persona funziona a livello emotivo, perché poi siamo fatti tutti di emozioni, quindi ci posso avere una situazione a casa che mi crea un disagio, e quel disagio, bene o male, anche se sono un professionista, sono anche un essere umano, me lo porto dietro, anche se non ne sono consapevole, a livello inconscio mi può frenare, mi può abbassare il livello di energia, mi può abbassare la concentrazione, mi può abbassare determinate caratteristiche, determinate competenze che sono necessarie soprattutto a livello professionistico.
Diego, posso chiederti questo magari anche così ripercorrendo quella che è la tua personale esperienza, quanto e se ha inciso il fatto di lavorare in un paese come l'Italia, questa è una riflessione sportiva e non solo, che continua ad avere comunque un certo pregiudizio verso il concetto di mental health, che per esempio negli Stati Uniti, negli sport professionistici, è un elemento anche di grande discussione e di grande intreccio tra società e sport professionistico. In Italia mi sembra che ci sia ancora molta strada da fare.
Che ti dico? Ti dico che c'è una sorta di conservazione qua, no? Cioè il mental coach è visto un po' come il motivatore, e non ha niente a che vedere col motivatore. È visto come lo psicologo e non ha niente a che vedere con lo psicologo. Sono tre diciamo soggetti che lavorano a livello mentale, ma hanno approcci, metodologie completamente diversi. Sposo ciò che hai detto, perché informandomi anche tramite colleghi, cioè addirittura mi hanno detto nei college fanno coaching. Perché il coaching dov'è che nasce? Nasce a livello aziendale, non è venuto fuori ora, nasce negli anni 70, cioè è un qualcosa che serve per ampliare, per aprire delle porte e utilizzare degli strumenti che magari l'individuo possiede, ma per abitudine, ok? O per non conoscenza, utilizza sempre le stesse. È come se tu avessi una cassetta degli attrezzi, ok? E te prendi sempre i soliti attrezzi che stanno in superficie, perché ormai sei abituato a prendere quelli. Nel momento in cui, con un po' di sacrificio, per l'amor di Dio, infili la manina e vai più a fondo e scopri un martello, magari capisci, provandolo, che quell'oggetto lì ti può servire per insieme a un altro oggetto, come i chiodi, possono lavorare insieme e può servire per inchiodare qualcosa, così come un cacciavite con una vite. Cioè, io credo sia una delle esperienze più belle che un essere umano possa fare, indipendentemente dai risultati poi sportivi, ma riuscire a comprendere come funzioniamo e quali sono le leve giuste per mettersi nella condizione di poter dare il massimo, ma veramente, non solo fisicamente, il massimo inteso come superare certe cose che pensavamo di non poter superare. Io credo che sia una delle esperienze più belle che si possa fare nella vita.
Giulio.
Quindi.
Diego, ci sono collettivi nei quali si fa fatica a trovare figure di personalità che però riescono a ottenere grandi risultati, magari riconoscendosi tutti in un leader fuori dal campo, magari l'allenatore. Altri collettivi invece, che per funzionare bene hanno bisogno di avere delle figure guida all'interno del campo. Quali sono i pro e i contro di questi due aspetti così diversi tra loro?
Senti Giulio, io non credo molto nel pro e nel contro, ma credo sempre nell'utilità. Ovvero, se una certa persona, compiendo un certo tipo di lavoro, crea utilità, cioè è utile ciò che fa, allora va bene. Se non è utile, allora c'è da rivederlo. Non è tanto un pro e contro, perché poi andrebbero giustamente anche capito il contesto, no, in cui si vanno a operare. È chiaro che i leader all'interno di uno spogliatoio, secondo me, sono, diciamo in modo generico, ma sono sempre degli ottimi punti di riferimento, soprattutto per i giovani, per carpire, osservare, apprendere, non solo un discorso tecnico-tattico, ma proprio magari anche di atteggiamento, di professionalità. E qui magari mi viene in mente alcuni spogliatoi dove c'erano, ora per dire, un Chiellini nella Juve, secondo me è un giocatore che un giovane prende e lo prende come esempio per una serie di qualità. Certo. Ma non solo a livello sportivo, cioè io
Ibra al Milan
molto, esatto, io mi batto molto spesso sul, cioè io sono per valorizzare la persona, cioè se la persona cresce anche il calciatore, il giocatore, il tennista, il chi ti pare, cioè se valorizzi l'essere umano, se poi vai a valorizzare qualsiasi azione lui vada a compiere. Mi spiego?
Sì.
Quindi il pro e contro, secondo me, è legato chiaramente. Il Milan, per esempio, quest'anno ti ha fatto capire che c'era una dinamica interna di leader, soprattutto uno, che è stata quantomeno determinante.
Giulio?
A parere mio.
Questo discorso mi fa comunque venire in mente quanto raccontato da Berruso a proposito, tu parli di quello che si può dare e quindi del contributo, del compito dell'allenatore è quello di riuscire a rendere, hai parlato di utilità, a rendere utili tutti i componenti la squadra, perché seppur con le diverse qualità, a volte anche molto diverse, l'importante è quello è riuscire a far dare il massimo contributo per quello che ciascuno può dare per la causa comune. Ci sono però sportivi, professionisti, nei quali nonostante le doti atletiche, tecniche, è tanto tanto difficile, con i quali è difficile comunicare. Spesso e volentieri si dice, se trova un allenatore che gli entra nella testa, diventa un calciatore, si afferma su alti livelli. Esatto. Che cosa significa esattamente questa espressione?
Allora, io mi metto nei panni.
E poi è possibile? Prego. No, e poi dico: è possibile? È realmente possibile quando uno ha un cranio impenetrabile riuscire a fargli cambiare direzione?
Allora, io sono dell'idea che di impossibile ci sia veramente poco, ok? Tutto sta a capire una persona il perché voglia un determinato risultato o una determinata cosa nella sua vita, ok? Quindi secondo me sì, rispondendo alla tua ultima domanda, è possibile, a patto che sia quella persona al punto di dire: oh, da oggi io voglio questo, voglio cambiare, voglio questo. Allora sì, se quella persona continua ad avere il suo schema di pensiero che l'ha accompagnato fino a quel giorno e pensa di andar bene così perché è arrivato dove è arrivato, resterà dove è arrivato. Cioè, per ottenere risultati maggiori bisogna fare qualcosa di maggiore, no?
Certo.
Quindi, cioè, se madre natura ti ha dotato di un talento fuori dal mondo e ti ha fatto arrivare in Serie A, va benissimo. Cioè, se te sei soddisfatto, va benissimo. Allora, Diego, a me mi girerebbero
i cosiddetti.
Certo, perché io sono una persona estremamente competitiva con me stesso, per cui se mi rendo conto che posso anche dare l'1% in più e non sono riuscito a darlo, io mi metto nella condizione di capire da dove devo partire per andarlo a prendere questo 1%. Ma questo si parla di Diego. Quindi se trovi dei ragazzi che hanno questa fame, questa voglia, questa ricerca di voler un determinato risultato alla propria carriera, cioè voglio lasciare il segno perché voglio questo, allora si batteranno per andare a prendersi questo 1%. Però ci sono anche altri ragazzi, e io non dico che sia sbagliato, che gli va bene tranquillamente farsi un anno di Serie A, 2 anni, 5 anni, tutta la carriera di Serie A, come va, cioè, anche lì è libero arbitrio. Riprendendo un po' il discorso, mi metto nella parte dell'allenatore, perché poi di fatto alla fine un mental coach, o chiamatelo come volete, un performance coach, alla fine è un preparatore. Lui si occupa di preparare una determinata competenza di un atleta. Ok, quindi di fatto è un allenatore, non è uno psicologo, non è un motivo, è un allenatore. Che cosa fa? Farà un programma di lavoro specifico per ogni singolo ragazzo. Cioè, io non mi muovo con un menu che è un menu per tutti, perché lì si trovano 26 ragazzi, uno diverso da quell'altro. Di conseguenza, tornando alla domanda, alla prima che mi hai fatto, l'allenatore, ma come può, dove ce l'ha il tempo di poter trovare la chiave giusta per aprire la porta di un calciatore, magari che caratterialmente è anche chiuso, caratterialmente magari c'ha un vissuto particolare che l'ha portato ad essere così, caratterialmente magari viene da un paese lontano dall'Italia e gli ci vuole non so mai quanto tempo per ambientarsi, magari ha usi e costumi diversi, ha religioni diverse, ha un impatto sulla città che non trova la sua dimensione. Cioè, i fattori che possono caratterizzare, proprio si ritorna a un discorso emotivo, quindi si ritorna a un discorso a livello inconscio, a livello proprio interno di una persona, che sono vasti. Quindi è logico che un mister come fa a entrare nella testa di 26 giocatori e capire tutti i giorni se tutti sono lì sul pezzo e hanno un serbatoio di 100 che tutti i giorni mettono quel 100 in campo? Non è vero, non ce lo mettono, non ci prendiamo in giro, la maggior parte non lo mette. Fa il suo allenamento, fischia, tanto domenica gioco, punto. La differenza ce l'hai se ti hai una strategia di lavoro, un metodo di lavoro che ti dice: ok, cosa vogliamo fare? Vogliamo arrivare qui, ok, che cosa vuoi fare te personalmente? Che risultati vuoi da quest'anno? I tuoi, tuo personale. Cioè, sono vari i passaggi, sì. Per... è un po' come progettare un viaggio. Il navigatore ti chiede una serie di informazioni, tu bisogna che tu gliele dica. Non è che puoi dire: voglio andare al mare, ok, allora vieni a Castiglioncello, ti porta a Castiglioncello. No, ma io volevo andare da un'altra parte.
Non c'è dubbio.
Grazie.
Diego, grazie mille. Purtroppo il tempo a nostra disposizione.
Grazie a voi.
È scaduto. Diego. Ciao Diego, buon lavoro. Grazie. Alla prossima.
Ciao, grazie.
Caro Giulio, siamo così alla super chiusura e quindi un grande abbraccio.
Un abbraccio a tutti, ai nostri ascoltatori. Oltre a un saluto, ricordiamo che i soldi e l'ingaggio non possono coprire questi aspetti, perché anche i professionisti sono esseri umani e la macchina, per poter andare, bisogna che sia comunque seguita bene. Buona estate, ci risentiamo a settembre.
Ciao, ciao Giulio! Noi torniamo invece domani per il finale di tutti i finali. Scanner.